Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea, benvenuti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Bento Box. Oggi con noi, oltre a Chiara, che saluto, buongiorno Chiara.
Buongiorno a tutti.
C'è Leila Garib, in arte Sequoia Tiger. Ciao Leila.
Ciao, ben, ciao.
Bentornata, ben ritrovata.
Grazie mille.
È un grande piacere poterti avere qui di persona e poterti dare l'opportunità di raccontarci in anteprima, visto che uscirà fra poco, il 27 di ottobre, se non sbaglio.
Esatto.
Parabola Bandit o Parabola Bandit o Parabola Bandit, si può scegliere?
Sì, sì, completa libertà. Io dico Parabola Bandit, poi ognuno è libero di pronunciarla come vuole.
Si tratta, al di là del nome e dell'accento e della cadenza che si vuole dare al titolo, di questo disco che possiamo vedere grazie a Promorama che ce l'ha inviato nella versione promo. Quanto cambierà rispetto a questo cartonato?
Ma dunque ci sarà sia il formato CD che c'è un pieghevole in cartone e poi l'LP è digitale, quindi più o meno è sempre quella la copertina.
Ok, intanto partiamo presentandoti e per chi non ti conoscesse, e per noi invece è un graditissimo ritorno, l'occasione però di ripercorrere una carriera che è molto simile e parallela alla nostra, almeno negli anni, perché si parte nel 2005 con quel trio indie rock che erano i Bikini Decade, che ci piaceva tantissimo e ci piace ancora, e gli album che sono usciti, ma poi nel 2008 hai cominciato con un lavoro invece di performing arts che era Broke the Great con Sonia Brunelli, no? E qui quindi cominciano ad essere presenti entrambi gli elementi che tornano poi nel progetto Sequoia Tiger, la musica e la parte visuale.
Sì.
E dal 2014 dunque Sequoia Tiger, e nel 2016 lo sappiamo, Time, che è stata la prima pubblicazione sotto questa nuova ragione sociale, e per l'etichetta tedesca More Music fu l'occasione di averti qui proprio per parlarne, quindi potete andare a recuperare in podcast quell'intervista e tutto quanto concerneva quel primo lavoro. Anche in questo caso il supporto è di More Music, giusto?
Esatto, sì.
Bene, allora cominciamo a scoprire qualcosa di più di questo lavoro. Chiara, da dove vogliamo partire?
Io vorrei fare un po' un salto nel tempo e partire da Baroque the Great. E volevo chiederti, il concetto di questo progetto è stato quello di creare una forma espressiva che mette insieme la musica e i movimenti. La musica per questi progetti è pensata a sé stante oppure tutto unito? Come è concepita?
Allora, il lavoro con Baroque the Great, infatti questa è una bella domanda, arrivavo da una composizione in gruppo, quindi band, quindi una musica si può definire assoluta, nel senso che non è relativa a niente se non alla musica in sé. Invece con Baroque the Great l'esercizio che ho fatto, la pratica, è quella di mettermi in relazione con un gesto coreografico e anche con un ambiente visivo che ha ospitato le performance, gli spettacoli che con Baroque the Great abbiamo fatto, e diciamo che è stata una bella palestra, perché è veramente difficile anche parlare con un coreografo, con un danzatore che non parla il tuo linguaggio, però in ogni caso bisogna trovare una modalità di confronto e trovare un equilibrio tra le due discipline. Quindi questa è stata la cosa più preziosa che ho guadagnato poi e che poi ho utilizzato in un certo senso anche in Sequoia Tiger, nella composizione, anche che da una parte è tornata assoluta, però allo stesso tempo nei live ho portato insieme a Sonia Brunelli una parte di performatività sul palco.
Sì. Quindi praticamente i video venivano, chi poteva fare da spettatore aveva la possibilità anche di immergersi nel mondo che si vede con internet, dico, dei tuoi video uniti alla tua musica.
Sì, 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 la parte performativa c'è nei video, però diciamo i video comunque, sì, tutti i musicisti comunque pensano a quella, sì, dimensione di video. Forse la parte performativa è più emerge più nei live, anche nel pensiero di della presenza del corpo nel momento in cui canta, che a volte viene lasciata, diciamo, non viene pensata, non sì. C'è un pensiero sulla presenza, oppure rimane nei canoni degli atteggiamenti o del rock, sì. o dei generi, che c'è tutto poi un mondo.
Certo, e addentriamoci nel mondo di Sequoia Tiger e ti chiedo di ricordarci com'è nato il nome.
Sequoia Tiger sono due parole che ho incontrato leggendo dei libri di avventura, soprattutto o diari di bordo di navigatori, in questo caso la Sequoia era di uno studioso della zona degli Stati Uniti, in quanto albero, il più grande albero, diciamo, esistente, sì. E la tigre forse l'emblema, forse è un altro emblema per quanto riguarda la parte animale, quindi comunque sono due elementi estremi nella,
sì.
E messi insieme, diciamo, hanno dato, mi hanno dato sempre un effetto anche a livello di lettere, mi piaceva molto, e soprattutto di suono.
Sì. Quindi col progetto Sequoia Tiger e i tuoi primi lavori li hai spediti via mail a More Music,
sì.
Etichetta tedesca.
Sì.
Come mai hai scelto proprio un'etichetta tedesca e non un'italiana? Perché proprio quella?
Diciamo che ascoltando la musica che era venuta fuori, ho cercato di, tra le etichette che conoscevo, di trovare quale etichetta fosse vicina al risultato. Quindi More Music, che seguivo da tempo, aveva questa particolarità di accogliere la parte vocale, quindi una parte melodica molto diretta, e lasciare molto spazio alla sperimentazione elettronica o un mix tra l'elettronica e l'acustica, che poi ha dato anche vita come etichetta alla definizione inditronica, che è proprio questo genere che mescola queste timbriche, diciamo.
Ok.
Quindi il primo tentativo è stato con loro e sì. È andato bene, insomma.
Una caratteristica dei tuoi CD sono le copertine che hai disegnato te, hai pensato te,
sì.
E sono, a me sono sembrate delle ballerine in pose plastiche da ballerina,
sì.
Ma cosa ti hanno ispirato a rappresentare così il corpo nelle copertine?
Diciamo che le figure infatti partono, la parte più difficile, diciamo, della composizione è parte da una fotografia, quindi il disegno è una copia di una, uh-huh. di una posizione nella realtà.
Sì.
Questa posizione, il lavoro più lungo è quello di trovare la posizione e fotografarlo con questa plasticità.
Sì.
E anche l'aspetto performativo viene fuori anche da queste tensioni che si, uh-huh. che si esprimono nella copertina, nonostante sia uno scatto fisso. Quindi in un certo senso anche l'aspetto performativo appare anche nel disegno della copertina.
We'll be right back.
Adesso veniamo a Parabola Bandit, che uscirà il 27 ottobre. Ed è stato anticipato dai brani Cassius e Punta Otoc. Sì. I video sono tra loro diversi. In Cassius ci sei tu che canti con lo sfondo e davanti una scacchiera, mentre a Punta Otoc ci sei tu e Sonia Brunelli in una vecchia pista da skateboard che ballate, e quindi si crea una coreografia tra montaggio e la coreografia effettiva vostra. E che si fonde, questa coreografia si fonde col brano e ricorda il progetto che abbiamo parlato prima, Baroque the Great. In particolar modo a me ha ricordato Indigenous del 2012. E il video di Punta Otoc, com'è nato?
Dunque, il brano è stato pensato anche in un modo che potesse poi in un secondo momento accogliere una coreografia, quindi... Mm-hmm. In un certo senso, se si ascolta il brano, la voce parte molto tardi rispetto a, diciamo, alla forma canzone.
Sì.
Insomma, i primi, entro i 30 secondi la melodia inizia. Invece qui c'è un'attesa più prolungata, proprio per dare anche l'occasione alla coreografia di avere un proprio spazio, sempre mm-hmm. parlando degli equilibri.
Certo.
Però. Di conseguenza, l'ho scelto anche come pezzo video per... surgelare, diciamo, su YouTube un aspetto importante del progetto. Quindi l'idea, lo spazio era uno spazio che avevamo notato da tempo, che in questo campo da tennis abbandonato in Kres, in Croazia, mm-hmm. un'isola della Croazia, e che dopo le guerre, diciamo, non è stato più recuperata,
sì.
perché la proprietà non si capiva di chi fosse.
Sì.
E quindi i ragazzi, diciamo, croati hanno con materiali mm-hmm. Poveri, diciamo, classici per le piste sì. do it yourself, e hanno ricostruito questo skate park. Gli elementi erano molto interessanti, quindi abbiamo cercato di occupare questo spazio con le nostre presenze e vedere anche l'effetto che faceva questa ambiguità anche tra la struttura del campo da tennis,
sì.
le rampe da skateboard, sì. che sono tutte figure comunque che mi interessano nelle loro forme.
Mm-hmm. I tuoi testi sono in inglese. Ci puoi raccontare qualcosa degli argomenti, dei temi che hai trattato nel disco in uscita?
Dunque... vediamo, le tematiche variano molto rispetto ai luoghi, alle distanze, piuttosto astratti, e si legano proprio al pensiero della propria presenza nei vari luoghi, delle distanze rispetto a punti che vuoi raggiungere. E comunque il lavoro sul testo parte sempre dal suono delle parole, anche per questo le liriche sono in inglese, proprio mm-hmm. per avere un distacco anche con una lingua che non è la mia.
Sì. Infine, l'ultima domanda, volevo chiederti se proprio per lanciare e promuovere il disco ci saranno dei concerti, dei tour che hai già in programma.
Allora, la prima data parte il 10 novembre a Padova, e adesso non ho come tutte le date, però a Verona, diciamo, presentiamo il disco il 15 dicembre al Colorificio Croen,
mm-hmm.
quindi sarà release party, e sarà anche il release anche di altre due band di Verona, che sono Tritons e Jacopo Gobber, con il suo nuovo progetto.
Mm-hmm.
Quindi sarà, diciamo, una festa di tre band locali.
Sì. Perfetto, grazie mille.
Grazie a te.
E appena uscirà il disco andatelo a comprare perché ne vale la pena.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao.